File 14, pagina 78. 2. Rodolfo Flego, detto Rudy il Rosso. Non mi interessava avere delle cariche, a me interessava la lotta. Non so se avete voglia di sentire questa storia. Magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato. La storia della mia famiglia è roba del genere. Io non ho problemi a dire che sono nato in una famiglia proletaria. Mio padre era portuale e mia madre casalinga. Non c'era da stare allegri. Abbiamo passato i nostri periodi di fame e di miseria, ma mia mamma e mio papà hanno saputo darmi un'educazione e farmi diventare un ragazzo a posto, onesto, sincero, tutto sommato non un farabutto. Sono andato a scuola come tanti, ma ho fatto poche classi perché sono dovuto andare a lavorare per bisogno. A scuola non ho mai voluto iscrivermi ai balilla e per questo i maestri mi consideravano praticamente un tipo sospetto. In quel periodo erano fascisti arci convinti. Nota: Balilla è il soprannome di Giovanni Battista Perasso, un ragazzo genovese che il 5 dicembre 1746 la tradizione vuole abbia dato inizio alla rivolta contro gli austriaci. Nel 1926 il regime organizzò i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni in una struttura paramilitare e furono contraddistinti con il nome di Balilla, simbolo dello spirito nazionale, eccetera. Che Flego usi in questo caso l'espressione iscriversi è già indicativo dello spirito antifascista che lo anima e che vede anche nell'attività dei Balilla un atto di partecipazione consapevole e attiva e non un'attività indotta della quale i bambini potevano avere ben scarsa consapevolezza. La scuola, nota. La scuola fu un settore che il fascismo ebbe estrema cura di controllare dal momento che costituiva un prezioso strumento di consenso popolare. Vedi a Sartoni Ruggiu, il professore nella scuola italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1968. M. Ostench, La scuola italiana durante il fascismo, Roma, Bari, La Terza, 1981. Vedi anche il capitolo terzo, Ruppel IV. Fine della nota. Lasciata la scuola, sono andato a lavorare prima come garzone in una buia macelleria, dopo come fonditore. Io in realtà sognavo di fare il meccanico, anche se la vecchia non era d'accordo. Ho lavorato qualche anno in fabbrica macchine a Trieste, nota. La fabbrica macchine a Trieste costituì, assieme alla cantieristica, una delle più importanti realtà industriali cittadine, sede di una classe operaia qualificata professionalmente e politicamente attiva e consapevole. Fine della nota. Ho iniziato nel 1935, poi sono stato licenziato. Dopo, ad ogni modo, mi hanno preso in una piccola fonderia, la Kotzmann. Io intanto crescevo, ero diventato abbastanza grande. Ecco quello che voglio dire. Ero diventato un uomo e un giorno il direttore mi ha mandato a chiamare e mi ha chiesto se ero iscritto al partito fascista. Io stavo per perdere le staffe, invece mi sono controllato e ho sparato delle balle. Ho detto che non mi interessava la politica e altre balle del genere. Mi ha risposto: o ti iscrivi o dobbiamo licenziarti. Dopo 8 giorni mi sono trovato in strada. Cose da matti. Nota: una norma del regime imponeva per i lavoratori statali l'iscrizione al PNF. Non mi risulta che una simile disposizione riguardasse anche le aziende e le ditte private. evidentemente molti privati interpretavano l'iscrizione al PNF come elemento di garanzia sociale e politica, in questo caso il rifiuto di far politica da parte di Flego corrisponde a una precisa volontà che ha già in sé i germi della lotta antifascista e comunque l'insofferenza per qualsiasi imposizione. Allora sono andato a lavorare in porto con il vecchio. I portuali avevano regole per conto loro, un po' come adesso, che sono un gruppo particolare di lavoratori. C'erano i permanenti e c'erano gli occasionali. Là nessuno ti chiedeva niente e storie del genere. Non guardavano i precedenti e compagnia bella. Potevi essere un ladro o un assassino, ma se lavoravi ti guadagnavi la giornata. Chiaro, no? Là mi sono fatto degli amici e dopo il lavoro andavo da un'osteria all'altra a bere un bicchiere. Com'è stato? Un giorno io, Lutman e Remigio, non mi ricordo il cognome, siamo capitati in un dopolavoro fascista dove c'era una gran festa e compagnia bella, musica, ragazze, da mangiare, insomma, roba da non perdere, eravamo giovani. Allora noi praticamente volevamo andare dentro a ballare, ma quella era una festa dei fascisti e noi non potevamo entrare. Lutman, uno dei miei tre amici, che era il più piccolo, era riuscito a intrufolarsi. Era un furbo maledetto. Tutto un tratto sentiamo urli da maledetti, proprio tremendi. I fascisti lo hanno preso e sbattuto fuori in piena regola. Lui è caduto con la testa e se l'è rotta. A pensarci, mi fa ancora perdere le staffe. Tanto per cominciare, sono usciti due o tre di loro e ci siamo azzuffati. Noi li abbiamo picchiati di santa ragione e stavamo per andarcene quando sono sopraggiunti altri di quei maledetti. Un tiro schifo, saranno stati una decina, ci hanno picchiati e tutto quanto. Ad ogni modo, dopo qualche giorno, sono arrivati a casa i carabinieri. Ci avevano denunciati perché un fascista conosceva il nome di uno di noi. In carcere ci hanno tenuti quasi un anno in attesa del processo. Se uno ci pensa, un anno. Poi ci hanno condannati a 5 mesi con la condizionale, le solite storie del fascismo. Quando sono uscito dal carcere avevo 19 anni e poco dopo mi hanno chiamato Sotto le armi e compagnia bella, tema 1. Qui sorvolo, ma sono rimasto 4 anni in un'isola greca, robe da matti. Dopo il 43 sono stato rimpatriato, quindi sono stato mandato alla Spezia. Mi trovavo a far la guardia a una polveriera in piena regola, chiamata La Quercia, ed è arrivato l'8 settembre. C'era l'armistizio e se non altro credevo che avremmo dovuto andare tutti contro i cruchi, ma certi comandanti avevano le idee confuse. Ecco quello che voglio dire. Avevano una paura schifa. Allora io mi sono preso e sono andato a casa. Insomma, le solite storie. Con un mio amico ho attraversato gli Appennini a piedi. A Venezia ho preso il treno per Trieste, in mezzo a 1000 pericoli e tutto quanto. Era pieno di tedeschi. Roba da non credere. Sembrava di essere in Germania. Mi sono fermato a Monfalcone da una mia cugina. Dopo, grazie a un documento falso della compagnia portuale, giravo in lungo e in largo. In quel periodo avevo conosciuto un certo Attilio Bari. Era cugino di un mio amico, al quale faceva da papà dal momento che questo mio cugino era un orfano. Era un vecchio comunista, un vecchio compagno, un vecchio che aveva dato molto alla causa del comunismo. Praticamente aveva fatto il confino, aveva pagato con la galera le idee che aveva. Per me questo solo fatto mi lasciava secco. Una vita sacrificata e tutto quanto. Era un tipo diverso dagli altri. Pagava con la solitudine le sue scelte. E poi era vecchio, ma non rimpiangeva niente. A suo modo era felice e contento. Era un tipo in piena regola. E mi ha spiegato che i comunisti erano per la lotta, per la liberazione dalla schiavitù e compagnia bella, tutte cose alle quali credo ancora oggi. Mi lasciava secco. Io non so come dire. Tanto per cominciare, io quelle cose le avevo già dentro, solo che non sapevo di averle, e così mi ribellavo, ma non capivo. Non so come dire. A pensarci, solo lui saprebbe ancora oggi dire quelle cose. Tema 2. Allora ero diventato più attivo nella politica e nella lotta e robe del genere. Io avevo una fidanzata, la Luisa Cataruzzi, che è stata uccisa dai nazisti in Risiera di San Sabba. Faceva parte dei CAP. Nota: Luisa Cataruzzi fu un'attiva militante della Resistenza. Fu eliminata in Risiera di San Sabba, mentre la madre, Giuseppina, fu deportata ad Auschwitz, dove, miracolosamente, riuscì a sopravvivere. GAP nota: i gruppi di azione patriottica, GAP, si costituirono verso la fine del 1943 per la lotta da condurre nelle città. Il compito era particolarmente difficile, dal momento che si trattava di operare in zone altamente controllate dal nemico, mentre si dovevano organizzare e condurre rapidissime azioni di attacco e distruzione dei centri e dei presidi fascisti e nazisti. Vedi G. Pesce, Soldati senza uniforme, edizioni di Cultura Sociale Roma, 1950. G. Pesce, Senza tregua, La guerra dei GAP, Feltrinelli Milano, 1967. B. Perotti, Traliettoria e svastica, Esperienze dell'altro asse, La nuova Italia, Firenze, 1970. Fine della nota. Anch'io mi sono messo nel gruppo e sono diventato un capogruppo. Si facevano scritte sui muri, si distribuivano clandestinamente dei volantini e robe del genere. Allora frequentavamo un'osteria che si chiamava Maramao, che aveva due uscite. Praticamente una sera suona l'allarme e noi diciamo al padrone di abbassare la saracinesca per non farci vedere, che non andiamo al rifugio, e così continuiamo a giocare a carte. Arrivano improvvisamente quei maledetti ciclamini e ci portano via le carte d'identità e ci dicono di andare a ritirarle l'indomani in caserma. Nota: ciclamini venivano definiti, probabilmente per il colore delle divise, i collaborazionisti dei tedeschi. Fine della nota. Un tiro schifo. Allora un tizio che dice di essere bersagliere si offre di andare in caserma a sparar balle, a dire che noi siamo suoi amici e balle del genere. Infatti torna con le carte d'identità. Da quel giorno si spaccia per nostro amico e dice di non essere fascista e le solite storie. Alcuni di noi cominciano a fare confidenze in piena regola. A pensarci, robe da matti. Dopo qualche giorno, mondo schifo, arrestano Valerio e lo lavorano. Pian piano fa i nomi da tutta la lista. I fascisti arrestano tutti. Robe da matti. Mi sono venuti a prendere e hanno messo la casa sottosopra. Dopo mi hanno portato da Maraspin. Nota: Luigi Maraspin faceva parte di uno dei vari reparti dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza, che collaborò attivamente con i tedeschi. Vedi G. Fogar, L'occupazione. Fine della nota. Quello che è stato più duro è che di notte quei maledetti bastonavano la mia fidanzata e me lo facevano sapere, di giorno poi bastonavano me in piena regola, volevano sapere cose che noi non sapevamo, urli maledetti e robe del genere. Noi cerchiamo il rosso, mi urla quel maledetto Maraspin. Il mio nome di battaglia era proprio Rosso, e da alcuni particolari avevo capito che si trattava di me. Io sparavo balle a raffica, poi un giorno mi viene un'idea. Se dico la verità, magari non mi credono. Allora dico, io sono il Rosso, e Maraspin, sappiamo che sei il Rosso, perché eri rosso di capelli da piccolo, ma noi cerchiamo un altro Rosso. Allora ho chiuso con quei lerci e ho pensato, adesso fate di me quello che volete. All'inizio mi hanno lasciato il cappotto che attutiva i colpi, dopo è stato peggio perché me lo hanno tolto e mi percuotevano con il nervo, le solite storie. Un mattino ci svegliano all'alba e ci portano in stazione, un altro tiro schifo. Ad ogni modo sul momento ero contento, se non altro non mi avrebbero battuto più e tutto quanto. Destinazione Dachau. Non sto a raccontare il viaggio e come siamo arrivati e tutto il resto, dico solo che quando sono arrivato sono rimasto secco. Ci buttavano fuori alle 4 del mattino in pieno inverno, eravamo praticamente nudi come vermi, ricoperti da qualche schifoso straccio. Per scaldarci, mi ricordo, facevamo la piramide, se uno ci pensa. Uno si metteva dietro, mentre gli altri stavano davanti con mezzo corpo nudo verso le intemperie. Poi a turno ci si dava il cambio. Era una cosa incredibile, robe da matti. Quando distribuivano il cibo, era il momento più triste. Là c'erano i ruffiani dei capos che ricevevano la zuppa ricca, il fondo del secchio. Gli altri venivano picchiati, urli cupi e tremendi. Voglio dire che era una cosa tremenda. Una volta, con il mestolo che aveva un gancio ricurvo, un capo polacco, maledetto, aveva praticamente levato un occhio a un deportato. Io sono arrivato nel lager che avevo 85-87 kg in piena regola. Sono tornato che ne avevo 47. Nel sottocampo di Blaika abbiamo toccato il punto più basso. Nota: probabilmente si tratta di Blaikak. Vedi Gio Tolenghi, La mappa dell'inferno, su Gargo Editore, Varese. Fine della nota. Non voglio esagerare, ma saranno stati almeno 20 gradi sotto zero. Cosa fanno i maledetti? Ci mandano fuori che era notte pesta, ci bagnano in lungo e in largo con le pompe, con gli idranti e ci tengono all'aperto per 4 ore. Robe da matti, eravamo tutti congelati. La gente cadeva per terra secca. Quelli che sono caduti per terra e che dopo si sono mossi scricchiolavano a causa del ghiaccio che si era formato sugli stracci. Ridurci così era modo per risparmiare pallottole. Quando sono tornato speravo di trovare la mia fidanzata, invece era stata bruciata in risiera. Allora praticamente sono sbandato in piena regola. Ecco quello che voglio dire. Stavo male fisicamente, ero tutto gonfio ed ero disperato. Dopo, con il sindacato e con il partito comunista, ho recuperato piano piano. Ho fatto l'autista del senatore Vittorio Vidali e ho fatto la sua guardia del corpo. Sono rimasto con lui per 20 anni, fino al 1983, quando è morto, e ora eccomi qua. Nota: Vittorio Vidali era uno dei più importanti dirigenti del Partito Comunista Italiano ripetutamente arrestato, nel 1921 deve espatriare clandestinamente in Germania, più tardi in Algeria e poi negli Stati Uniti d'America, 1923-1927, espulso per attività sovversiva in seguito al caso Sacco e Vanzetti. Per 12 anni opera in tutta Europa, svolgendo continuamente un'intensa attività rivoluzionaria. Nella guerra di Spagna si distingue sotto il nome di battaglia di comandante Carlos. Emigrato in Messico, 1939-1947, e quindi rientrato in patria nel dicembre del 1948, diventa segretario del Partito Comunista di Trieste, quindi deputato e senatore tra il 1958 e il 1968. Morirà nel novembre del 1983, dopo aver scritto numerosi libri e lasciato varie testimonianze sulla sua pluriennale attività rivoluzionaria. Vedi M. Passi, Vittorio Vidali, Edizioni Studio Tesi, Udine 1991. Percorsi di lettura. Tema 1. La territorialità. La coscienza di classe di Flego ruota attorno ai luoghi di lavoro. È significativo che Rodolfo desideri e sogni di diventare un operaio metalmeccanico specializzato. È il modello operaio più ambito e desiderato nel contesto di classe di Flego, una volta impiegato al porto. Rodolfo trova un diverso ambiente al quale fa riferimento. I contenuti professionali sono più poveri, ma i contenuti sociopolitici sono senz'altro pieni e appaganti. Infatti, i lavoratori portuali si caratterizzano per la loro tradizione socialista e antifascista. La stessa tipologia del lavoro portuale, con i suoi caratteri di reclutamento occasionale, favorisce il mantenimento della libertà personale, che nel contesto del regime fascista si traduce anche sul piano della libertà politica. Il porto e i suoi lavoratori mantengono quindi una sorta di extraterritorialità politica e sociale. È un ambiente nel quale Rudy Rosso finirà per riconoscersi pienamente. Approfondimenti. 1. Chiuso i partiti e i sindacati e i circoli culturali operai, quali erano i luoghi di ritrovo dei proletari antifascisti? 2. Quali sono i comportamenti sociali e i valori che caratterizzano questi lavoratori antifascisti? La sfida fisica ai fascisti? L'amore per la propria indipendenza e libertà? Vedi anche capitolo secondo, tardivo, nono, tema 1. Capitolo secondo, Boscarol, dodicesimo, tema 1. Indicazioni bibliografiche. L. Passerini, Storia orale, Vita quotidiana e cultura materiale delle classi subalterne. Rosenberg and Selyer, Torino, 1978. S. Musso, Territorio, fabbrica e cultura operaia a Torino. F. Angeli, Milano, 1980. Tema 2. La presa di coscienza. La presa di coscienza politica di Flego è in qualche modo postuma alla lotta. Per Rudy, l'appartenenza alla classe proletaria è la vera scuola politica. La durezza del lavoro e la sua precarietà, l'isolamento e la discriminazione sociale, il senso dell'amicizia tra compagni di lavoro. Tutto questo insegna a Rudy la necessità di lottare contro gli altri, soprattutto i fascisti. La consapevolezza politica portatagli da Attilio Bari si innesta in un processo già avviato e consolidato dalla pratica della vita. C'è da notare però che Rudy non sa ancora oggi ripetere le parole di Attilio, ma sa descrivere bene la sua figura incentrata sui valori della coerenza, del coraggio, della fede nell'ideale. Sarebbe quindi sbagliato ritenere che Rudy, per il solo fatto che non sa formulare quegli ideali, non abbia principi e viva in una sorta di inconsapevole anarchia morale. Anzi, i principi sono molto solidi e fanno parte di quell'insegnamento impartito in famiglia riguardo all'onestà e alla coerenza. Approfondimenti. Mi pare significativo l'interscambio che si instaura tra Rudy e Attilio. L'educazione civile e politica del giovane Rudy passa attraverso il rapporto personale e individualizzato con la figura del vecchio militante antifascista. Questo rapporto tra generazioni è riconoscibile anche in altri percorsi formativi di quegli anni? In che misura intervengono invece in quest'opera di educazione le strutture collettive, quali possono essere la scuola, la fabbrica, il partito, eccetera? Indicazioni bibliografiche. G. Birelli, a cura di Lettere della Resistenza Europea, Einaudi, Torino, 1969. G. Paietta, a cura di Lettere di antifascisti dal carcere e dal confino, Editori Riuniti, Roma, 1962. Pagina 84.